Allora, Andrea, siamo puntuali, sono le 10, le 22, quindi penso che ti diamo la parola.
Ok, ci gestiamo come le altre volte.
Sì, sì, benissimo.
Al quarto d'ora facciamo l'interruzione musicale?
Va bene, sì. Va bene, Andrea.
Ok,
sì.
Va benissimo. Allora, vogliamo iniziare appunto con questo argomento che, come dicevo, è collegato al Tribunale di Cristo, che sono appunto le corone, cioè quei premi che il Signore Gesù darà a tutti quei credenti che, dopo averli valutati, dopo averli, questo termine tecnologico, scannerizzati, anche se chiaramente lui sa già perfettamente, conosce già perfettamente la valutazione di ciascuno in quanto egli è onnisciente, ebbene sarà proprio lui, come abbiamo visto la volta precedente, a conferire questi premi ai credenti fedeli, quindi a quei figliuoli di Dio che si sono contraddistinti per la loro maturità, per la loro crescita spirituale, per la loro fedeltà nelle diverse circostanze della vita. La corona nella scrittura sappiamo che è un simbolo di onore, è un simbolo di prestigio. Basti pensare che tutti i sovrani, le corone potevano avere una diversa fattezza, potevano avere anche materiali diversi, però un sovrano, qualsiasi regnante di qualsiasi nazione, si contraddistingueva proprio per una corona sul capo. Questo a dimostrazione del fatto che lui era superiore agli altri quanto a ruolo e quanto a funzione. Però sappiamo che c'è stato un uomo che invece ha avuto un'altra corona, e vorrei proprio iniziare questo semplice studio portandovi a riflettere su Giovanni capitolo 19 versetti 4 e 5. È un versetto che esula un attimo dall'argomento proprio di questo studio, ma vorrei fare una contrapposizione, porre una contrapposizione tra questo tipo di corona e le corone che noi come credenti, se il Signore Gesù lo riterrà opportuno, ce li conferirà. Giovanni capitolo 19 versetti 4 e 5, è un brano che conosciamo tutti molto bene, è scritto: Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: ecco l'uomo. È una contrapposizione molto forte, io credo. Pensiamo al fatto che il Signore Gesù, per la nostra salvezza, per salvarci dai nostri peccati, per salvarci dal fango del nostro peccato, egli si è umiliato in un modo impressionante. Io credo che fino a che saremo su questa terra non potremo mai capire fino a che livello il Signore Gesù si è abbassato, si è umiliato per amore nostro. Ebbene, lui per amore nostro ha portato anche lui una corona. Ma non era una corona d'oro, non era una corona che gli recava prestigio, ma era una corona di umiliazione. Ha dovuto portare una corona di spine. Una corona di spine che era il simbolo della malvagità, il simbolo della cattiveria, il simbolo della violenza dell'uomo su colui che invece tutti appena lo incontravano dovevano prostrarsi faccia a terra in segno di adorazione. Invece sappiamo quale cattiveria, quale malvagità gli uomini hanno riservato al Signore Gesù. Ebbene, lui per amore nostro ha dovuto portare una corona di spine. Sappiamo però che il Signore Gesù ora è stato coronato di gloria e di onore, e Dio Padre lo ha sovranamente innalzato, come è scritto nell'Epistola ai Filippesi al capitolo 2, e quindi lui si trova ora in tutt'altra situazione rispetto a quanto leggiamo in Giovanni capitolo 19, ma pensiamo al fatto che colui che ha dovuto indossare una corona di spine, lui che non aveva mai commesso peccato, lui che aveva svolto un cammino di santità perfetta, ebbene sarà proprio lui che darà l'onore a quei credenti che egli riterrà di avere una corona speciale, una corona particolare. Mi è piaciuto iniziare questo studio proprio con questo brano. Vorrei portarvi a riflettere anche su un altro testo, mi pare che l'abbiamo ripreso anche la volta precedente, che si trova in Seconda Timoteo capitolo 2 versetti 4 e 5. Lascio anche qualche secondo di tempo se per caso c'è qualche ascoltatore che ha la Bibbia e che quindi deve cercare il passo. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetti 4 e 5. In questo brano noi leggiamo in che modo io posso ricevere il premio, cioè che cosa devo fare, quale strada devo percorrere per ricevere questo premio. Io credo che ogni vero credente desideri dinanzi al tribunale di Cristo essere elogiato dal Signore, essere onorato dal Signore e ricevere questo premio. Però, come abbiamo visto, ci sono delle condizioni da rispettare. E allora l'Apostolo Paolo, in questa seconda epistola pastorale che manda a Timoteo, dice: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Allora, qual è la condizione che mi viene posta in questo brano? Credo che sia molto semplice individuarla. Bisogna lottare secondo le regole, cioè bisogna seguire quelle che sono le regole del Signore. E queste regole nessuno se le inventa, ma sono chiaramente scritte, rivelate nero su bianco nella parola di Dio. Ecco perché prima dicevamo che i credenti che riceveranno la corona saranno solo quelli fedeli, cioè quelli ubbidienti, quelli che hanno rispettato le condizioni, quelli che hanno ubbidito al Signore in qualunque circostanza e in qualunque contesto. Sappiamo che il Signore, nella parola di Dio ci sono tanti comandamenti, alcuni dei quali sono passati. Pensiamo ad esempio ai comandamenti riguardanti i sacrifici levitici, i sacrifici degli animali. Perché noi non seguiamo più quei comandamenti? Perché è la Bibbia stessa che ci insegna che quei comandamenti erano soltanto per un tempo, perché erano ombra dei beni futuri, come dice l'autore della lettera agli ebrei. Ma ci sono dei comandamenti del Signore che sono sempre validi, sono validi per sempre e che noi siamo chiamati a rispettare, come la fedeltà, l'ubbidienza, l'etica, il comportamento, tutto quello che il Signore ci chiede di fare. Ebbene, quei credenti che avranno camminato secondo le regole del Signore riceveranno una corona. Riceveranno una corona e vediamo nel Nuovo Testamento che ci sono diversi tipi di corone a seconda della categoria di credenti che ci troviamo davanti. Ma il comune denominatore di tutti coloro che riceveranno la corona è la fedeltà. Quindi la fedeltà è la condizione sine qua non, come si dice, cioè la condizione imprescindibile che caratterizzerà quei credenti che riceveranno il premio. Allora, andiamo a vedere un attimino da vicino queste corone. Allora, una prima corona l'abbiamo in 1 Corinzi, capitolo 9, versetti 24 a 25. 1 Corinzi, capitolo 9, versetti 24 e 25. E qui poi farò una precisazione in merito a questa corona. Allora, in questo brano l'Apostolo Paolo descrive il credente come un atleta, mi pare che anche questo brano l'abbiamo visto nella puntata precedente, e dice l'Apostolo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Allora, la prima corona che noi troviamo nel Nuovo Testamento è la corona incorruttibile. Qual è la precisazione che volevo fare? Perché ci sono alcuni commentatori che questa corona la mettono nell'elenco delle corone, e invece ci sono altri commentatori che vedono in questa corona la caratteristica unanime di tutte le altre corone, cioè sia la corona della giustizia, sia la corona della vita, sia la corona della gloria, che sono le corone che vediamo nel Nuovo Testamento, hanno tutta questa caratteristica, cioè l'incorruttibilità, il fatto che non passeranno mai, che ci saranno sempre. Abbiamo fatto l'esempio dei corridori ai tempi dell'antica Grecia, nelle Olimpiadi, che gareggiavano per arrivare primi, per vincere il premio, che era una corona di alloro, cioè era una corona che valeva pochi centesimi al cambio odierno. Però l'onore qual era? Era il fatto che si era incoronati dall'imperatore, dalla persona più autorevole del regno. Ebbene, il credente avrà questo grande onore di ricevere non soltanto una corona incorruttibile, cioè che non passerà mai, una corona eterna, ma che verrà consegnata dall'imperatore celeste in persona, il Signore Gesù. Non dimentichiamoci che il Signore Gesù non è solo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ma è anche il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui dinanzi al quale troni, signorie, principati, potenze si sottomettono. E sarà proprio lui a consegnarci questo premio. Pensiamo a quale onore quei credenti avranno. Quei credenti che verranno premiati dal Signore. Andiamo a un altro brano, ed è un brano che concerne una categoria specifica di credenti. Prima Pietro, capitolo 5, versetti 2 a 4. Anche qui lascio magari qualche secondo di tempo per cercare il passo. Prima Pietro, capitolo 5, versetti 2 a 4, si parla della corona della gloria. Ma chi è che riceverà la corona della gloria? Non tutti i credenti, e mi permetto di aggiungere, non tutti i credenti fedeli, ma c'è una categoria di credenti precisa a che riceverà questa corona. Dice l'Apostolo Pietro: «Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce». Allora, a chi è rivolta questa corona? Chi saranno i destinatari di questa corona? Non soltanto credenti fedeli, ma credenti che hanno ricoperto dei ruoli di guida e di conduzione all'interno di una chiesa locale, cioè i pastori, gli anziani. Ecco perché l'Apostolo Pietro dice in questa epistola: pascete il gregge di Dio, cioè nutritelo, sorvegliatelo, dice sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente. E qui, ad esempio, potremmo parlare, ma usciremmo fuori tema, del ruolo e dell'importanza dell'anzianato, di questo ufficio così importante all'interno di una chiesa locale, ma non ne posso parlare perché non ne abbiamo né il tempo e non è neanche il tema. Ma tutti quegli anziani, tutti quei conduttori, quei pastori che avranno seguito le regole del Signore, ricordiamoci che questo è il comune denominatore, che avranno seguito le regole del Signore riceveranno questa corona che sarà consegnata dal Signore Gesù, cioè il supremo pastore, colui che è il capo della Chiesa, colui che ha questa grande autorità su tutta la Chiesa e verso il quale tutti i credenti si devono sottomettere. Sarà proprio il Signore Gesù, il supremo pastore, a consegnare questa corona straordinaria a tutti quei pastori che hanno svolto il loro compito bene. A quei pastori che hanno ricoperto questo ruolo, ma non lo hanno fatto bene, non riceveranno questa corona, non riceveranno la corona della gloria. Per terminare questa prima parte, possiamo leggere un altro brano, che abbiamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 6 a 8. E qui abbiamo una seconda corona. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 6 a 8. Anche qui lascio qualche secondo di tempo. Dice l'Apostolo Paolo: «Quanto a me», queste sono parole veramente molto molto toccanti dell'Apostolo, «io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non soltanto a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione». Allora, queste parole perché sono toccanti? Perché sappiamo che la seconda lettera a Timoteo è l'ultima epistola che l'Apostolo Paolo scriverà. Dopo questa epistola, dopo poco tempo, l'Apostolo Paolo verrà, come sappiamo, martirizzato a motivo della sua fede. Ed ecco perché praticamente con questa seconda epistola lascia un testamento di vitale importanza sia a Timoteo ma anche a ciascuno di noi. Ebbene, che cosa vediamo in questo brano? Vediamo che l'Apostolo Paolo sapeva bene come lui si era comportato dal momento in cui lui si era convertito, cioè da Atti 9, in poi. Quindi l'Apostolo Paolo, essendo un credente maturo, ma soprattutto un credente che aveva intelligenza, sapeva come lui aveva servito il Signore. Ecco perché dice nel versetto 8: mi è riservato una corona. Questo ci fa capire che un credente fedele sa perfettamente che quando giungerà il tempo del tribunale di Cristo riceverà una corona, perché sa come lui si è comportato in tutto quel tempo, sa come lui si sta comportando ora e soprattutto nel momento in cui sente che la sua vita ormai sta per terminare, come era la consapevolezza dell'Apostolo Paolo, anche lui può dire: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ebbene, questa vuole essere la mia speranza e la nostra speranza, cioè che tutti noi possiamo dire queste stesse parole, ma non semplicemente per recitare un versetto a memoria, ma perché è veramente la realtà della nostra vita. Abbiamo combattuto il buon combattimento, abbiamo finito il nostro percorso su questa terra e alla fine che cosa possiamo dire? Che abbiamo conservato la fede, cioè siamo rimasti fedeli al Signore. E proprio per questo motivo ci sarà riservata una corona straordinaria, che è la corona di giustizia. Ma è verso chi è questa corona? È verso chi ha amato l'apparizione del Signore Gesù. Quindi possiamo dire verso chi attende il suo ritorno, verso chi veramente dice: vieni Signore Gesù, anche in questo caso non per recitare un versetto a memoria, ma perché desidera veramente che il Signore Gesù torni, per da una parte per fare giustizia, ma dall'altra parte, come abbiamo studiato quando abbiamo studiato il rapimento della Chiesa, quando egli tornerà per prendere la sua Chiesa e portarla nel cielo. Bene Eliseo, vedo che il quarto d'ora è passato, quindi possiamo fare un'interruzione, una pausa.
Va bene, allora ti attieni rigorosamente ai minuti, va bene.
Sono abituato così.
La precisione. Allora, mandiamo un motivo. Enzo di Brindisi ci chiede dalla raccolta Adi, numero 1, il motivo "Io mi arrendo ignoro", e poi torneremo con Andrea. Allora puoi andare, Andrea.
Ok, allora andiamo con questa seconda parte dello studio e andiamo alla prossima corona, che è l'ultima corona che vogliamo vedere, per poi dare una parola di conclusione intorno a quello che noi ne faremo di queste corone, perché è interessante vedere anche questo. Allora, Giacomo capitolo 1, versetti 9 a 11. Qui abbiamo appunto l'ultima corona, che è qualcosa di straordinario, la corona della vita. Intanto, anche qui lascio qualche secondo per cercare il brano. Giacomo capitolo 1, versetti 9 a 11. E versetto 12. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. È interessante proprio fare questo collegamento intorno a quella che è la nostra fragilità, la nostra debolezza. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che colui che è di umile condizione deve essere fiero del fatto che è Dio che lo innalza, quindi della sua elevazione, e il ricco della sua umiliazione, perché anche il ricco deve essere consapevole che è come un fiore che passa, è come il fiore che basta che ci sia una folata di vento e il fiore non è più. Questa è la vita dell'uomo. Se ci ricordiamo di quello che dirà Mosè nell'unico salmo che è registrato nel Salterio, il cui autore è proprio Mosè, cioè il Salmo 90, ebbene Mosè dice la stessa cosa, che l'uomo è come l'erba che passa, come il fiore che non è più. E questo piccolo fiore, ovvero ciascuno di noi che si trova su questa terra, la sua vita è caratterizzata e costellata da delle prove. Quando noi parliamo delle prove parliamo proprio dell'attualità, perché io credo che non esista nessun credente che non sia mai stato provato, e se c'è qualcuno che può dire no, io non sono mai stato provato, ebbene ti voglio dire, non per fare l'uccello del malaugurio, ma perché è la scrittura che ce lo attesta, che tu passerai per delle prove. Le prove sono indispensabili non per il Signore ma per noi, perché noi dobbiamo essere consapevoli di chi siamo. Le prove servono per testare quella che è la nostra fede, per testare la nostra maturità spirituale, la nostra crescita. Magari pensiamo di essere chissà chi, pensiamo di essere dei credenti super, poi arriva la prova e vengono fuori tutte le nostre debolezze, viene fuori la nostra incredulità, viene fuori la nostra mancanza di fede, come purtroppo talvolta è avvenuto. Io conosco delle esperienze in merito. Ebbene, per colui che, o colei, noi parliamo sempre al maschile, ma è chiaro che è un maschile generale, nel senso che anche le donne ne sono implicate, tutti coloro che passeranno come vincitori per la prova, cioè dopo la prova, che supereranno la prova, per loro ci sarà questa corona, che è la corona della vita. È una corona speciale, riservata a tutti i credenti che sono stati provati, che hanno sofferto a motivo della loro fede, a motivo del Vangelo, a motivo di tante circostanze, per la loro fede che viene testata. Ebbene, nella prova, loro che cos'è che hanno fatto? Hanno dimostrato il loro amore per Dio. Allora, questa corona, che tante volte viene chiamata la corona della prova, in realtà la prova è lo strumento che Dio userà per mettere alla prova, scusatemi il gioco di parole, l'amore dei credenti, l'amore dei figliuoli di Dio. Allora la prova testa il nostro amore per il Signore, e nella prova le parole ormai non bastano più, quello che deve essere visto sono i fatti, sono le azioni. Allora, se noi amiamo realmente il Signore, la prova verrà.
Allora, scusate, un'interruzione tecnica che poi avevamo previsto, ritornerà Andrea subito, qualche secondo, e ripristiniamo il collegamento. Purtroppo ci aspettavamo questa interruzione. Allora, Andrea? Niente?
Sì, ci sono.
Ok,
ci
allora sono, Andrea, stavi, purtroppo era un'interruzione che avevamo previsto, quindi ci aspettavamo.
Ok. Allora, sì. Dove niente, avete sentito? Perché
praticamente,
poi parlavo per...
sì, considera 45 secondi fa parlavi delle prove, appunto,
okay,
hai iniziato a parlare delle prove, sì. Allora, puoi tornare, dai, non è successo niente. E capita, benissimo, succede, no. vai.
Ok, niente, allora riprendendo il discorso, dicevamo che la prova testa quello che è il nostro amore per Dio, e se noi amiamo realmente il Signore, come dice qui l'Apostolo Giacomo, saremo come quest'uomo che sopporta la prova, cioè che porta il peso della prova e la passa e la supera, grazie certamente anche all'aiuto e alla forza del Signore. Ebbene, per questi figliuoli di Dio ci sarà la corona della vita. E questa stessa corona la ritroviamo anche in Apocalisse capitolo 2, dove si parla di una chiesa appunto sofferente, una chiesa provata come quella di Smirne. Apocalisse capitolo 2, versetti 8 a 10, anche qui lascio qualche secondo per cercare il passo. Apocalisse 2, versetti 8 a 10, dice l'Apostolo Giovanni: all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Allora, qui vediamo qualche dettaglio in più intorno a quello che dicevamo. Intanto abbiamo lo stesso argomento della prova, visto che Smirne, il nome Smirne, sappiamo che ha la sua origine nel termine amarezza. Infatti questa era una chiesa fortemente amareggiata, provata, sofferente, era veramente perseguitata questa chiesa. Ci troviamo alla fine del primo secolo, dove la persecuzione a opera dell'impero romano era veramente feroce. E qui troviamo però dei dettagli che sono ulteriori. Io intanto qui mi permetterei di fare una correzione alla traduzione che ho letto, cioè Nuova Riveduta, in quanto qui è scritto che il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Allora, vorrei sottolineare, e apro e chiudo parentesi, che il diavolo non è che prova, il diavolo tenta. È il Signore che prova, ma è il diavolo che tenta. Anche se la situazione può essere la stessa. Che cos'è che cambia? Cambiano gli obiettivi. Il Signore ci prova in una particolare circostanza per testare il nostro amore, ma anche, mi permetto di dire, di insegnarci qualcosa, di farci crescere spiritualmente, quindi per il nostro bene. Il diavolo utilizza la stessa circostanza per tentarci, cioè per distruggerci, per distruggere la nostra vita spirituale. Vorrei portare un esempio eloquente che abbiamo nella Bibbia, ovvero Giobbe. In Giobbe noi vediamo un uomo sofferente, un uomo provato, dove Dio da una parte voleva fargli fare un salto di qualità, e grazie a Dio questo salto di qualità ci sarà, perché nel capitolo 42 di Giobbe è scritto, dice Giobbe: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Quindi Giobbe questo salto di qualità l'aveva fatto, ma il diavolo, sappiamo bene, che voleva utilizzare quelle circostanze, quel di prova che Giobbe ha dovuto subire per distruggerlo, per fargli del male. Quindi vediamo proprio questi due obiettivi completamente diversi. Dio ci prova per testare la nostra fede, per farci crescere, il diavolo ci tenta per distruggerci. Ecco perché anche noi come credenti dobbiamo essere molto molto vigilanti. Ebbene, qui, ecco la precisazione che volevo fare, io personalmente invece di prova metterei tentazione, visto che il termine greco, che è perasmos, vuole indicare la stessa cosa, cioè sia prova che tentazione. È il contesto che deve decidere se il termine è tradotto con prova o con tentazione. Visto che qui soggetto è il diavolo, io qui metterei personalmente tentazione. E certamente questa chiesa provata, questa chiesa anche tentata dal diavolo, deve dimostrare la sua fedeltà, una fedeltà che non è parziale, che non è periodica, saltuaria, ma una fedeltà che deve essere costante fino alla morte. Ebbene, la corona della vita sarà per tutti quei credenti, e torno all'inizio, che avranno dimostrato una fedeltà costante, una fedeltà perseverante, e questo sarà soltanto il Signore Gesù a valutarlo. Infine, l'ultimo passo che vorrei leggere con voi è quello che i credenti premiati faranno di queste corone. È molto interessante. In Apocalisse capitolo 4, possiamo leggere dal versetto 8 fino al versetto 10. Apocalisse capitolo 4, versetti 8 a 10. Qui abbiamo una visione celeste, una visione che vede come protagonisti le quattro creature viventi da una parte e i 24 anziani dall'altra, ma vorrei focalizzare la vostra attenzione sui 24 anziani. Allora è scritto: le quattro creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. Ecco, questo è il dettaglio che volevo sottolineare, che volevo evidenziare, a voi. Questi 24 anziani che rappresentano i credenti, i figliuoli di Dio di tutte le età, quindi tutti coloro che appartengono al Signore, tanto che questi 24 anziani hanno delle vesti bianche, che sono le vesti che parlano di una salvezza eterna, e hanno le corone, queste corone che parla di autorità, che parla di onore, certamente. Ebbene, questi 24 anziani che cosa faranno delle corone, di queste corone? Le gettano davanti al trono. Cioè, praticamente è come se restituissero quelle corone che il Signore aveva conferito a loro, perché in fin dei conti, fratelli e sorelle ed amici, dobbiamo dire che tutto appartiene al Signore, tutto è suo, la nostra vita stessa è sua, la nostra famiglia è sua, il nostro lavoro è suo, la nostra casa è sua, tutto appartiene a Lui. Noi non abbiamo di nostro una briciola. Una briciola noi non ce l'abbiamo. Ed è interessante notare che quando saremo alla sua presenza, un briciolo delle ricchezze di questo mondo, di questa terra, noi non potremo portarla nel cielo. Perché l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice che sangue e carne non possono ereditare il regno di Dio. Nulla di corrotto può entrare nel regno celeste, ma soltanto tutto ciò che è perfetto e santo. E la stessa cosa vale anche per la Gerusalemme celeste, che è l'abitazione finale ed eterna di tutti i figliuoli di Dio. Nella Gerusalemme celeste, che cos'è che è scritto in Apocalisse capitolo 21? Nulla di impuro ci potrà entrare, ma soltanto coloro che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Allora, in conclusione, è bello vedere come da una parte quei credenti che saranno premiati, e la mia speranza è che io e voi ci possiamo trovare in questa categoria, giubileranno veramente di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, come dice la parola. Pensare al fatto di essere onorati, dal Signore Gesù a motivo della nostra fedeltà. Ma da un'altra parte, quelle corone che noi riceveremo, simbolo di autorità, simbolo di innalzamento, simbolo di onore, le restituiremo a Dio, le restituiremo al Signore proprio perché per il fatto che è tutto è suo. Poi questo aspetto lo riprenderemo quando parleremo del millennio e sarà una cosa interessante vedere in che posizione la Chiesa si trova nel millennio. Sarà qualcosa di straordinario, ma adesso non voglio anticipare nulla. Guarda, Eliseo, io per quanto mi riguarda avrei terminato. Quindi possiamo dire amen a queste bellissime parole, non le mie parole, ma alle parole del Signore, alla parola di Dio, perché è veramente qualcosa di straordinario.
Va bene, allora rimani in linea sempre, Andrea, e così vediamo se ci sono domande anche da Skype e dalla chat. Per riposarci mandiamo un motivo, è un motivo che piace ad Alessandra, da Genova, che questa sera non è voluta entrare in Skype. Allora ascoltiamo il motivo dei Nazireo, il motivo tu non temere, anche in base a quello che hai detto sulla sofferenza e sulle prove. Tu non temere in Azileo e poi torniamo.
Thank you. Bene, terminato questo motivo, e adesso, come diceva prima Eliseo, avete la possibilità di fare delle domande. Queste domande potete farcele giungere o entrando in chat, vi ricordo come, sul sito radiologos.it, cliccando sul comando chat, oppure chiamando al numero 0881 70 99 18. Abbiamo qualche minuto per appunto poter rispondere, e Andrea gentilmente è ancora disponibile qui appunto con noi. Allora, prima di passare a qualche altra domanda che ho visto in chat, vorrei chiedere a Corrado se ha delle domande. Corrado, ci sei?
Sì, ci sono, grazie.
Prego, a te la parola, però, se hai domande vai.
Vado fuori tema, siamo a trattare l'Apocalisse, la Rivelazione, è un tema il mio che tocca l'Apocalisse, che era un argomento di stasera, era un altro, e può darsi, non so se è il caso di porre questa domanda, che avevo preso tra l'altro degli appunti. Comunque ringrazio tantissimo l'organizzazione e il fratello Andrea Berghi per questo approfondimento. Ho sentito parola per parola quanto ha spiegato, e lo ringrazio. Io non avrei mai sperato di sentire questo argomento, e da parte mia l'interrogativo che mi sono posto era quello: si parla di corone, non è mai saltato alla mia attenzione il discorso delle varie corone, perché già da umano, da persona, non mi sento, cioè, di meritare chissà che cosa, cioè già io spero di entrare nella Gerusalemme celeste, meritare una corona, non ci pensavo nemmeno. Comunque grazie per l'approfondimento. Posso porre l'interrogativo che riguardava però un altro argomento, cioè gli abitanti della terra, mi chiedo, vedranno il rapimento? E quindi ho scritto, si suppone che i non salvati non vedranno questo evento, perché sembra che il rapimento di Enoch non sia stato visto dagli uomini, così come riportato in Genesi. Nessuno si accorse nemmeno della partenza di Elia, se non per grazia speciale solo Eliseo. Quando Gesù salì in cielo, i suoi discepoli ne furono i soli testimoni, come riportato in Atti. Quindi questo avvenimento, che avrà luogo nello spazio di qualche secondo, un batter d'occhio, dice la Bibbia, sarà visibile dagli altri abitanti della terra? Questo è il primo interrogativo. Il secondo era sulla grande tribolazione. Le indicazioni profetiche della parola annunciano il tempo della grande tribolazione che coinvolgerà Israele e tutta l'umanità. L'espressione stessa è tratta da Apocalisse 7, passo 14, grande tribolazione, dove uno degli anziani spiega a Giovanni che quella gran folla di tutte le nazioni, tribù e popoli e lingue vestiti di vesti bianche che si trovava davanti all'apostolo erano in realtà tutti quelli che venivano dalla grande tribolazione e avevano lavato le loro vesti ed avevano imbiancate nel sangue dell'agnello. Questa è la spiegazione dell'evento. Poi, quindi io da questo, da quanto abbiamo letto, che avevano lavato le loro vesti e le avevano imbiancate nel sangue dell'agnello, presumo che il popolo di Dio passerà per la grande tribolazione. Mentre in un altro passo, Apocalisse 3, verso 10, alla chiesa di Filadelfia, Gesù dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione, in questo caso tentazione cimento, che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Quindi il testo originale significa ti terrò fuori dall'ora della prova. Quindi, e mi chiedo, la Chiesa passerà per la grande tribolazione o non passerà? Queste sono le mie domande, scusatemi se sono molto articolate, però sicuramente Andrea, che è molto esperto, saprà rispondere in brevissimo tempo. Grazie per l'attenzione.
Ok, grazie Corrado. Allora, Andrea, passiamo a te la parola.
Sì, intanto ringrazio Corrado per l'esperto, ma non è che sono esperto, mi ritengo un credente semplice che ama il Signore e la sua parola. Allora, intanto, venendo all'argomento del rapimento, questo è un argomento che abbiamo toccato nelle puntate precedenti, e avevamo visto la distinzione tra il rapimento della Chiesa e il ritorno in gloria del Signore Gesù. Si tratta di due eventi che sono distinti, quindi il rapimento della Chiesa, Corrado citava il rapimento di Enoch e il rapimento di Elia. Effettivamente nell'Antico Testamento, dico sembra, perché non è che ci siano dei passi biblici che ci rimandano a quegli eventi, però se noi guardiamo la descrizione che abbiamo in Prima Tessalonicesi 4, 13 a 17, sembra proprio che il rapimento di Enoch e il rapimento di Elia siano una sorta di figura, di evento passato, ma comunque di figura di quello che sarà il rapimento dei credenti quando il Signore Gesù tornerà. Il discorso è che quando ci sarà questo evento, che abbiamo visto essere un evento che riguarderà solo la Chiesa, quindi il mondo ne è fuori, chi non conosce il Signore, chi non appartiene al Signore non sarà rapito, e non sarà rapito perché? Perché dovrà passare appunto attraverso questo periodo di grande sofferenza, come il periodo della grande tribolazione. E la grande tribolazione sarà proprio l'argomento, intanto lo anticipo, che vedremo successivamente. Quindi, terminato il tribunale di Cristo, vedremo la grande tribolazione. Ovviamente la vedremo in un senso generale, perché non è che possiamo fare uno studio dettagliato su tutta l'Apocalisse, però vedremo qualche punto fondamentale. Quindi il rapimento della Chiesa è un qualcosa che solo la Chiesa sta attendendo, sta aspettando, e quando avverrà effettivamente possiamo immaginarci i nostri colleghi, i nostri amici che ci hanno visto il giorno prima e il giorno dopo non ci vedono più, magari ci telefoneranno, magari ci cercheranno, chiameranno i carabinieri, forse anche, non lo so, però loro rimarrà proprio questo grande punto di domanda: ma dove sono spariti? E questo sarà da una parte una grande testimonianza, l'ultima grande testimonianza che la Chiesa renderà a tutto il mondo, perché? Perché quello che noi, visto che noi siamo chiamati ad annunciare tutto il Vangelo, tutto il consiglio di Dio, anche ai non credenti, e noi siamo chiamati a dire ai non credenti: guardate che Gesù sta per tornare per prendere la Chiesa, e quando questo avverrà, e chi è stato informato, chi è stato avvertito di questo, non si dovrà stupire, perché dirà: oh, quello che mi ha detto Andrea era vero, non era una favola, non era un'invenzione, ma era vero. E quindi questa sarà una grande testimonianza che la Chiesa renderà al mondo, ma dall'altro lato sarà anche un giudizio, perché il rapimento della Chiesa segnerà l'inizio, appunto, come dicevo, del periodo più tetro e più terrificante di tutta la storia dell'umanità. Quindi il rapimento è visto anche come un segno di giudizio per tutti coloro che rimarranno qua, che rimarranno su questa terra, appunto, a patire da una parte il governo dell'Anticristo e dall'altra parte i giudizi di Dio che si scateneranno, come vedremo, sui non credenti. E per quanto riguarda la seconda domanda, non c'è contraddizione con quanto noi leggiamo in Apocalisse 7 e il passo di Apocalisse 3, perché in Apocalisse 7 Giovanni ha la visione di questa grande folla, che dice molto chiaramente il testo che sono i martiri della grande tribolazione, che provengono da tutte le nazioni. Quindi in Apocalisse 7 Giovanni ha una visione anticipatoria di tutti coloro che saranno uccisi in questi 7 anni di tribolazione, ma che non fanno parte della Chiesa. Infatti il testo non parla di Chiesa in Apocalisse 7, anzi vorrei sottolineare che di Chiesa, dopo il capitolo 3 dell'Apocalisse, non si parla più di Chiesa. Non se ne parla più assolutamente. Nel capitolo 7 si parla delle nazioni, cioè di coloro che fanno parte delle nazioni, che si saranno convertite in quei 7 anni, e però convertendosi a cosa andranno incontro? Andranno incontro al martirio, perché come vedremo in Apocalisse 13 la bestia, che non avrà il segno della bestia, il marchio della bestia, non potrà né vendere né comprare, e in Apocalisse 20 è scritto che sarà decapitato, perché questo sarà il giudizio capitale di tutti coloro che rifiuteranno l'Anticristo. In Apocalisse 3 invece, giustamente, che cosa dice il testo? Infatti Corrado ha citato bene, nell'originale è scritto ti guarderò fuori dall'ora, questo vuol dire che la Chiesa non passerà per quel tempo, sarà fuori dall'ora della tentazione o dall'ora della prova, mettiamolo come vogliamo, ma comunque sarà fuori, cioè all'esterno. Non sarà implicata in questa ora terribile, che riguarda, che un'ora che ovviamente in senso simbolico, non letterale, che riguarda appunto questi 7 anni di giudizi. Quindi non c'è contraddizione tra Apocalisse 7 e Apocalisse 3. Spero di aver risposto in modo esaustivo a Corrado.
Ottimamente, grazie Andrea, grazie per il chiarimento, chiaramente approfondirò quanto hai detto per memorizzarlo.
Ok, ti ringrazio.
Sì, che talvolta mi sfuggono e quindi mi ero posto questa domanda e pregavo di avere l'opportunità di avere una risposta. Grazie tanto, Dio ti benedica Andrea.
Anche te, grazie a te Corrado. Sì.